Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Allora Alberto, la domanda che tu ti poni è essenziale per tutti quanti i discorsi che si sono fatti la settimana scorsa a Bologna sullo Smart City. Smart cosa vuol dire? Davvero ci sono città intelligenti oppure ci sono diverse possibilità perché una città sia intelligente?
Ma io sostengo che in quell'articolo propongo, non è che sia un grandissimo esperto di queste cose, però propongo l'idea che non solo ci siano diversi modi di essere smart, ma che ci siano due grandi strategie che sono alternative e se vuoi perfino contrapposte. La prima è basata su la tecnologie e interazione, ed è quella di cui si sente parlare più spesso, l'idea che ci sono sensori dappertutto, soprattutto a bordo dei nostri smartphone. Questi sensori raccolgono dati sull'ambiente circostante, li geolocalizzano e vanno a alimentare grandi basi dati che sanno dove siamo, sanno cosa c'è intorno a noi e ci informano sulle possibilità che abbiamo, il ristorante preferito che ha la promozione piuttosto che il negozio che vende la marca di abbigliamento che ci piace, che ha ricevuto un nuovo shipment, una nuova spedizione di materiale e noi siamo vicini. Il secondo tipo di smart cities invece è basata sulla costruzione di comunità e sulla risoluzione di problemi senza necessariamente passare per il mercato, per cui è piena di robe tipo la ciclofficina, dove tu invece di comprare una bicicletta ripari insieme a delle altre persone che ti aiutano la bicicletta vecchia, la rinnovi e la personalizzi. Se si tira al limite questi due modi diversi di fare le cose, possiamo scoprire che un'attività che oggi facciamo in modo più o meno tradizionale, proviamo a immaginarcela resa smart, prende spesso delle pieghe completamente diverse secondo che tu scegli la prima strada o la seconda. Per esempio la scuola, se tu scegli la strada della tecnologia di interazione, vuol dire benissimo, allora domani gli allievi scolari andranno a scuola con i tablet. Invece se tu scegli la strada delle comunità e della risoluzione di problemi non market, gli scolari andranno a scuola usando libri Creative Commons, cioè che si scaricheranno dalla rete senza acquistare né tablet né nemmeno libri.
E una cosa non esclude l'altra però.
Beh, un pochino sì, perché di fatto queste tecnologie molto integrate tendono ad essere molto proprietarie e quindi in realtà non ti consentono di fare cose complicate. Un esempio tipico è l'automobile elettrica, mentre tu la bicicletta la puoi personalizzare finché ti pare, andare alla sigla officina, modificare le automobili è illegale, devi rimatricolarle. Quindi di fatto questa cosa non è tanto casuale, è una cosa necessaria, perché quella lì è la monetizzazione, cioè l'azienda che ti vende la tecnologia fa denaro perché quella roba lì non si può modificare, è proprietaria e protetta.
Quindi in qualche modo due idee di smart cities che però hanno anche dietro due idee di economia un po' diverse. Tu dicevi nel tuo articolo proprio che una delle prospettive che forse fanno paura anche ai nostri amministratori pubblici, ai nostri politici, è che l'idea di una smart city fatta sulle comunità, questa delle due opzioni, quella più a basso costo che tu proponi, in qualche modo fa abbassare il PIL, quello che noi utilizziamo come indicatore del benessere di un paese. Quindi in qualche modo questo forse è una cosa che spaventa la prospettiva politica.
Non so se spaventa in particolare la prospettiva politica, diciamo che il PIL è un indicatore molto controverso, come sappiamo tutti. C'è stata qualche anno fa la commissione Stiglitz, Fitoussi, Sen, che insomma due premi Nobel e un francese, perché la roba era pagata dai francesi, quindi ci voleva il francese, peraltro bravissimo Fitoussi, è un genio assoluto, hanno fatto un lungo lavoro per provare a venire fuori con degli indicatori alternativi al PIL. Il PIL misura le transazioni, non misura il benessere, per cui una transazione anche negativa, anche le somme che si spese per riparare dei danni fatti vengono contabilizzate come elementi positivi del PIL, quindi l'inquinamento fa salire il PIL, le malattie fanno salire il PIL, gli incidenti fanno salire il PIL, il terremoto fa salire il PIL moltissimo in prospettiva. Quindi in realtà quell'indicatore lì è un indicatore abbastanza baccato, gli amministratori pubblici avvertiti, questo sanno bene. Piuttosto è che la smart city del primo tipo, quella centralizzata, basata su tecnologia proprietaria, può contare sull'aiuto importante dei tecnologi delle grandi imprese, che sono in genere molto bravi, e loro però giocano quel gioco lì, non hanno voglia di giocare il gioco della decentralizzazione spinta, in cui fondamentalmente le persone vengono abilitate a risolversi i problemi da soli, invece che risolverli comprando cose.
Ecco Alberto, ma in questa idea di città basata su tante comunità che interagiscono tra di loro, qual è il ruolo dell'amministrazione pubblica? Cioè, se non è più quella che risolve i problemi in maniera diretta, che cosa fa?
Quello che fa è fare parlare le comunità e abilitare le persone ad intervenire sui problemi. C'è anche un ruolo di sintesi molto importante, nel senso che le comunità vanno molto bene, però a un certo punto ci vuole qualcuno che tenga un po' la barra di dove va il territorio nel suo complesso, e questo è un ruolo che l'amministrazione pubblica può fare molto bene. Esiste un modo di fare politiche pubbliche il zero, in cui la risorsa importante che l'amministrazione gioca è la legittimazione. Cioè tu, nel momento in cui succedono delle cose che tu come amministratore pubblico pensi che siano delle cose che vanno nella direzione del bene del territorio, della comunità locale, tu puoi appoggiare il tuo peso, la tua autorevolezza, dicendo: questa è una cosa buona, cerco di dargli spazio. Un buon esempio di questa cosa è un recentissimo provvedimento del Comune di Milano, che ha deciso che darà in concessione, mi pare, 100 edifici di proprietà del comune, che in questo momento non vengono utilizzati, per 30 anni a associazioni che vogliono farci delle cose. Quindi questo è un elemento di legittimazione importantissimo. Questa roba qua sono gli edifici non tanto utilizzati. Loro hanno capito che a Milano c'è una società civile molto tonica, con un sacco di idee, e dicono: va bene, allora proponeteci delle cose, noi poi scegliamo naturalmente quelle che ci piacciono di più e vi aiutiamo a fare queste cose. E queste cose, scommetto che saranno cose che hanno a che fare molto con la coesione sociale, col benessere, con i servizi sociali che lo Stato fa molta sempre più fatica a fornire, mentre invece la società civile ancora ce la fa.
Ecco Alberto, un'ultima battuta prima di salutarti, ed è questa: durante la Smart City Exhibition si è stata presentata anche una classifica delle città più smart d'Italia, in cui tra l'altro Bologna è risultata la prima. Qual è la tua opinione su una classifica di questo genere?
Ma guarda, le classifiche sappiamo tutti che si fanno perché così abbiamo una specie di incentivo alla discussione. Naturalmente non ha molto senso riassumere l'intelligenza di qualunque cosa in uno scalare, cioè in un singolo numero. Cioè, se una città è, metti, meno trafficata ma un po' più inquinata, è più o meno smart di quell'altra. Quindi, cioè, dal punto di vista, non vanno prese troppo sul serio queste cose. Non credo che nessuno delle persone che hanno fatto quella classifica la prenda troppo sul serio. È una cosa che può essere utile per riflettere su quali sono le dimensioni, questo sì, dell'essere smart, che contribuiscono a quell'indice. Una cosa interessante che è uscita da quella classifica, mi dicevano al forum PA, è che Bologna risulta prima anche spostando un bel po' i pesi, cioè decidendo che un indicatore, un sottoindicatore è molto più importante di un altro, spostando un po' i pesi per vedere se si riesce a farla scendere. Non scende comunque, che significa che Bologna è probabilmente una città veramente che ha qualche caratteristica di leadership sull'insieme delle dimensioni considerate, non soltanto su una o due.
Continueremo comunque a stare attenti a vedere com'è anche l'evoluzione della Smart City qui a Bologna, visto che ci abitiamo e visto che da questi microfoni cerchiamo di raccontarla. Ma se volete continuare a sentire altre riflessioni da Alberto Cottica su Smart City e tutto quanto quello che gira intorno alla cultura digitale, potete andare sul suo blog, che è www.cottica.net. Noi lo ringraziamo per essere rimasto con noi. Grazie Alberto.
Grazie a voi.